Bentornati carissimi amici al nostro ascolto, quindi anche questa sera stiamo per aprire la parola di Dio e la apriremo, come stiamo facendo ormai da alcune sere, nel Vangelo di Marco. E stiamo studiando il capitolo 15, capitolo molto importante, infatti abbiamo visto ieri sera come siamo arrivati alla fine, alla crocifissione di Gesù. Il racconto della crocifissione si chiude con una citazione particolare riguardante le donne che da lontano guardavano ciò che stava succedendo proprio a Gesù. Da ora in avanti e fino alla fine del Vangelo di Marco risulteranno proprio le donne le protagoniste. Esse sono presenti ora, saranno presenti alla sepoltura e davanti alla tomba vuota riceveranno il primo messaggio di resurrezione. Ogni cosa era ormai compiuta, si avvicinava la sera, essendo la vigilia del sabato i corpi dei crocifissi andavano rimossi. Leggiamo gli ultimi versetti di questo capitolo 15 del Vangelo di Marco. Essendo già sera, poiché era la preparazione, cioè la vigilia del sabato, venne Giuseppe d'Arimatea, illustre membro del consiglio, il quale aspettava anch'egli il regno di Dio, e fattosi coraggio, si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto, e dopo aver chiamato il centurione, gli domandò se Gesù era morto da molto tempo. Avutane conferma dal centurione, diede il corpo a Giuseppe. Questi comprò un lenzuolo, e tratto Gesù giù dalla croce, lo avvolse nel panno, lo pose in una tomba scavata nella roccia. Poi rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro. E Maria Maddalena e Maria, madre di Iose, stavano a guardare il luogo dove era stato messo. Marco ci presenta qui, come abbiamo visto, un discepolo poco conosciuto di Gesù, Giuseppe d'Arimatea. Era un membro del Sinedrio, come ci ricorda anche Luca al capitolo 23, nei versetti 51 e 52, ma nonostante questo fatto non era d'accordo con l'atteggiamento e le decisioni che il Sinedrio prendeva. Stava aspettando sinceramente il regno di Dio e venne allo scoperto come seguace del Signore Gesù, mentre i suoi discepoli erano dispersi, e chiese il suo corpo. Pilato si meravigliò che Gesù fosse morto così presto, tanto è vero che chiese conferma di ciò al centurione. Di solito una persona crocifissa impiegava anche giorni a morire. Era una tortura crudele e inumana. Durante le ultime ore di vita a un prigioniero erano spezzate le gambe per accelerarne la morte. Ma Gesù era già morto e questo non fu necessario. Questo era l'adempimento della profezia secondo la quale nessun osso del suo corpo sarebbe stato rotto. Pilato diede dunque il corpo di Gesù a Giuseppe. È interessante notare che per corpo sono usate due parole diverse. Giuseppe chiese il corpo, la parola greca usata in questo caso è soma, Pilato gli diede il corpo, la parola greca usata ptoma. La prima parola sta a indicare la globalità della personalità e l'espressione indica cura e tenerezza. La parola usata invece da Pilato indica involucro o carcassa. È un punto di vista diverso riguardo la morte e i corpi di coloro che sono morti. La parola usata da Giuseppe indica la tenerezza. Lui vuole il corpo di Gesù. Tutto ciò che Pilato fece fu di dargli una carcassa. Che differenza, che senso di disprezzo. Giuseppe seppellì teneramente il corpo in una tomba nuova e vuota. Nessuna funzione funebre poté essere fatta, perché ormai si era quasi al sabato, perciò Gesù fu deposto nella tomba in attesa della domenica, quando ognuno riprendeva le normali attività interrotte dalla festività. Matteo ci riferisce che la tomba apparteneva a Giuseppe stesso, uomo ricco. Egli stava in pratica adempiendo, inconsapevolmente, la profezia del profeta Isaia. Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco. Isaia, capitolo 53, se vuoi confrontare, versetto 9. E qua si conclude il capitolo 15, ma certamente non l'intera storia che stiamo studiando, che stiamo leggendo insieme. Dopo una piccola pausa vedremo come questa storia va avanti e si svolge. Così voltiamo ancora una volta pagina per arrivare al nuovo capitolo, vale a dire al capitolo 16 del Vangelo di Marco. Arriviamo ora alla resurrezione e all'ascensione di Gesù. La resurrezione corporale è una delle dottrine cardinali della fede cristiana. È il cuore del Vangelo primitivo. Ogni sermone del libro degli Atti è un messaggio sulla resurrezione. La Chiesa primitiva ne parlava continuamente. Oggi non più, a volte viene predicato solo un sermone a Pasqua. È risorto. Questo è l'eccitante messaggio che scosse una letargica e peccatrice generazione dell'impero romano. È fondamentale che anche la Chiesa di oggi predichi questo messaggio, ed è auspicabile che lo faccia. Le prove della resurrezione sono inattaccabili. La tomba era vuota e nessuno poté mostrare il cadavere. I suoi amici non potevano rubarlo e i suoi nemici non lo avrebbero mai fatto. Esistono poi molte altre prove che vedremo brevemente insieme. La prova delle scritture, la prova che Cristo morì, la prova delle apparizioni di Cristo dopo la morte, la prova di una vita cambiata. La prima prova della resurrezione viene dalle scritture. L'apostolo Paolo, nella sua prima lettera ai Corinzi, fa una specie di resoconto dei fatti storici che avevano portato lui e i suoi lettori alla fede in Cristo. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che fu risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. È interessante notare che Paolo sottolinea per ben due volte il fatto che la morte e la resurrezione di Cristo erano secondo le scritture. Egli si riferiva certamente alle profezie dell'Antico Testamento e asseriva che la vita, la morte e la resurrezione di Cristo adempivano ciò che i profeti avevano predetto riguardo al Messia. Tutto ciò che si è realizzato nel Nuovo Testamento calza perfettamente con le profezie del Vecchio e ciò prova, secondo Paolo, che siamo di fronte alla persona giusta. Intrecciato con la promessa della venuta del Messia, c'era il misterioso filone della profezia, secondo cui un servo carico di sofferenze sarebbe morto per i peccati del suo popolo. Ad esempio, in Isaia 53 troviamo chiaramente questa figura. Questo brano è una predizione straordinariamente precisa di ciò che accadde a Cristo. Con un linguaggio molto chiaro, Isaia descrive la particolare vicenda di questo servo che, carico di sofferenze, sarebbe morto per il peccato, e poi, in qualche modo, sarebbe sopravvissuto alla morte per vedere il frutto della sua sofferenza. Paolo non fu l'unico autore a rimandare i lettori del Nuovo Testamento al Vecchio. Lo fece anche Pietro che, in Atti capitolo 2, predicando ai giudei di Gerusalemme, dichiarò che il Messia, secondo le profezie, doveva morire, ma non sarebbe rimasto nella tomba. La seconda prova è che Cristo morì. Paolo disse che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito. Questo è molto importante. Cristo non fu seppellito vivo. I racconti dei Vangeli lo confermano molto chiaramente. Egli non sopportò la sua agonia lontano dagli sguardi delle folle. Anzi, la sua morte fu al centro dell'attenzione di un'intera città. Una esecuzione pubblica, effettuata da soldati professionisti. Le prove sostengono che egli morì e trascorse tre giorni nella tomba. La sua morte fu confermata dagli stessi esecutori che, per non correre rischi, gli forarono il costato con una lancia. Gesù fu portato via, messo in un sepolcro e questo sepolcro fu sigillato con una grossa pietra e custodito da un gruppo di guardie armate. Tutto questo ci dimostra che Cristo era morto davvero e che ciò che accadde tre giorni dopo non fu un richiamo fisico alla vita, ma una vera e propria resurrezione. La terza prova della resurrezione viene dalle apparizioni di Cristo dopo la morte. In Prima Corinzi, capitolo 15, Paolo diede enorme importanza alla prova che Cristo fu visto dopo la sua morte. Con il suo ragionamento l'apostolo ci ricorda che dopo che la tomba di Gesù fu trovata vuota, e dopo la conferma dei suoi discepoli che il corpo effettivamente mancava, Gesù cominciò ad apparire sia a individui che a gruppi di persone per un periodo di 40 giorni. Paolo sottolinea in modo particolare le apparizioni in prima persona e ricorda il fatto che Cristo apparve a Pietro, a Giacomo, a tutti gli apostoli e infine a lui. Queste erano persone molto conosciute anche a Corinto ed erano dei testimoni oculari delle apparizioni del Cristo risorto. L'ultima prova riguardo alla resurrezione che possiamo apportare è una vita cambiata. Cristo apparve anche allo stesso Paolo, e questo incontro sconvolse e cambiò radicalmente la sua vita. Egli era prima un fariseo, un persecutore dei cristiani. Solo dopo l'incontro faccia a faccia con il Cristo risorto, Paolo divenne un altro. La sua vita cambiò quando si rese conto che Gesù era veramente il Figlio di Dio, che morì di sua propria volontà per i nostri peccati e resuscitò vittorioso sulla morte e sul peccato. Paolo dimostrò con la propria vita rinnovata di credere a tutto questo, e ciò è una prova indiretta del suo incontro con Cristo sulla via di Damasco. Se c'è poi bisogno di qualche altra prova, la si può trovare nel fatto stesso dell'esistenza e nella sopravvivenza della Chiesa cristiana. Possiamo a questo proposito considerare l'elenco che l'Apostolo Paolo fa delle conseguenze della terribile ipotesi: se Cristo non è risuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato dai morti, vana dunque la nostra predicazione, e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha resuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Così questo discorso ipotetico viene riportato in Prima Corinzi, capitolo 15, nei versetti dal 14 al 19. Paolo però prosegue nel suo ragionamento e ai versetti 20 e 21 dello stesso capitolo ci pone davanti una meravigliosa certezza. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Credo, come ho già detto all'inizio, che la predicazione della resurrezione corporale di Cristo sia fondamentale anche per la Chiesa di oggi, perché su di essa si fondano la nostra fede e la nostra salvezza. E con queste riflessioni riguardo alla certezza della resurrezione di Gesù, realmente quindi avvenuta, noi ci fermiamo qua. E così vi invito a risentirci proprio domani, ultimo appuntamento della settimana. Mi auguro che tutti siate ancora una volta con noi. Bene, vi saluto e vi auguro un buon riposo.